Continuiamo adesso con un messaggio per la nostra crescita spirituale che parla della illimitata potenza della parola di Dio. E questo perché sì, sappiamo che la parola è importante nelle nostre vite, però sinceramente non è che tutti i giorni gli diamo la importanza come dovremmo, nel senso di dare tempo a studiare la parola, a meditarla, a viverla, quindi possiamo ancora migliorare in questo aspetto. Dobbiamo ancora capire di più la illimitata potenza della parola in noi.
Bene, questo è il tema del messaggio di oggi. La illimitata potenza della parola di Dio in noi, un messaggio che Gesù mi ha appena dato. E ho preso degli appunti qui, va bene. E quindi, Angela, tu c'hai le scritture?
Sì.
Dora, mi aiutate
Sì.
con le scritture? Cominciamo con la prima, allora. Allora, la illimitata potenza della parola di Cristo in noi. Efesini 6.
Efesini 6, 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Alleluia. Ed è l'unica arma che vince il diavolo.
Amen.
Il diavolo non lo vince andando dai maghi, non lo vince andando in chiesa, non lo vince andando da fratello Giuseppe, lo vinci con la parola di Cristo, con la parola
Amen.
di Dio. Guarda, io posso testimoniare che molte volte nella mia vita Dio mi ha dato la scrittura Matteo 6,33.
Matteo 6,33: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Grazie,
Quindi,
Signore.
sempre mettere sul primo posto la volontà di Dio, e tutto quello che noi desideriamo, la nostra volontà, ci sarà data, però secondariamente.
Guarda, io da parte mia non sempre sono riuscito a seguire questa verità di cercare prima il regno di Dio. Sono un evangelista e a volte mi dicono che ho predicato bene, insegnato bene. In realtà, la mia apparenza è meglio di quello che sono. La gente mi giudica meglio di quello che sono. Non sono come la gente pensa. Va bene, io sono un peccatore, buono a nulla. Sono come quel predicatore che in chiesa ha detto al microfono, ha detto, perché pensate, ha detto alla congregazione in chiesa, perché pensate che la gente mi chiama cristiano? Allora è sceso un silenzio nella chiesa, alla fine uno ha gridato dal di dietro, perché non ti conoscono? E a volte purtroppo è così, sai, che predichiamo bene e tutto, però Dio sa chi io sono in realtà. Capisci? Noi siamo diverse persone, quello che io cerco di sembrare di essere, quello che la mia moglie vede invece che sono e quello che Dio sa che sono. Quindi siamo. Quindi voglio dire, non sempre riesco a mettere in pratica le prediche che predico, va bene?
Sì.
Però alla fine, fallito e sconsolato, sono tornato da Dio a chiedergli perdono dopo i miei sbagli. E gli ho detto: Gesù, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Di nuovo eccomi qui, un fallimento. Gesù, dammi un'altra chance. Voglio ricominciare da capo. Voglio ricominciare dalla tua fede, dal tuo amore, dal tuo perdono. Grazie Gesù, che tu sempre mi capisci, perché tu sei passato per la croce. Hai sofferto con me, più di me, come è scritto.
Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Ebrei 2,18, Filippesi 2.
Ebrei 2,18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Filippesi 2, 7 e 8. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.
Ogni volta Gesù mi ha perdonato, ogni volta sono andato da Lui, e lo so perché, lo so che mi ha perdonato, perché lo so perché il Signore ha continuato a rispondere alle mie preghiere. E questo continuare a rispondere alle mie preghiere è la prova che mi ha perdonato. Salmo 66.
Salmo 66, 18 a 20. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio, che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia.
Ho sempre continuato a pregare, fino a che non sentivo la sua pace entrarmi nel mio cuore. E questa è una cosa che raccomando ai fratelli. Fratelli, continuate a pregare fino a che la pace di Dio vi entri nel cuore.
Amen.
Non è questione di pregare 10 minuti, 2 ore, no. È questione pregate finché entra la pace. Quando la pace entra potete alzarvi e andare a fare il lavoro del Signore. Il Signore conosce le nostre debolezze ed è pronto a perdonarle. Sempre Gesù mi ha fatto sentire il calore del suo amore e mi ha dato la forza della grazia di andare avanti in questi anni in cui ho cercato di vivere per Lui e servirlo come missionario, come piccolo missionario del Vangelo. Non ci riesco sempre, ma l'importante è di mantenere la fede in Lui e di lodarlo anche e specialmente anche quando falliamo.
Amen.
Lode a Gesù, lode al Signore.
Amen.
Quella famosa scrittura Giosuè 1, 8 e 9 è sempre stata una stella guida.
Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te lo io comandato? Sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada.
Il libro della legge sta parlando. Per noi è la legge di Gesù Cristo, il Vangelo. Interpretare la Bibbia nel modo corretto. Cioè, questo parla di Mosè, quindi non c'entra come no, no. Questo parla di me, di te e della nostra legge alla quale siamo sottoposti, la legge di Cristo. Non ascoltate quelle religioni che non siamo più sotto la legge. Certo che siamo sotto la legge. Una legge molto più minuziosa, la legge di Cristo. Adesso non siamo più sotto la legge di non commettere adulterio. Siamo sotto la legge di non desiderarlo. Il comandamento di Matteo 22, 37 a 39 è stato centrale nella mia vita.
Matteo 22, 37 a 39. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E ama il tuo prossimo come te stesso.
Grazie, Signore. Queste scritture che con tutto il cuore vi offro sono le principali che Dio mi ha dato e che mi hanno accompagnato in tutta la mia vita per Gesù. Sono state il mio bastone per appoggiarmi, una bussola nelle tempeste, nelle crisi della mia vita. Sono stati il mio compagno celeste quando nessuno era rimasto al mio fianco. Mi riferisco a un libricino di memorizzazione che fra poco manderemo ai fratelli. Va bene? Che vogliamo inviare ai fratelli. Sono delle scritture che dobbiamo memorizzare, che ci accompagnano, da tenere sotto il cuscino quando ci svegliamo la mattina, leggerle, memorizzare tutte le mattine. Se una mattina fallite, state attenti. Il diavolo si è avvicinato, vi ha rubato un giorno. E se vi ruba il secondo e il terzo, il diavolo creerà un'abitudine che voi non memorizzate più, non meditate più e vi avviate verso fallimento dopo fallimento. Va bene?
Sì.
Ma questo è un battesimo, va bene? È una prova di fede che ogni uomo, ogni donna di Dio prima o poi devono necessariamente passare per arrivare nella volontà di Dio. Bene, qual è il battesimo? Di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima. È un battesimo che dobbiamo attraversare per diventare la persona che Dio ci ha creato, che dobbiamo essere. Dio non ci ha creato che andiamo a lavorare alla Fiat, che andiamo all'IBM a fare computer, che andiamo da Berlusconi a fare soldi, che andiamo in un partito politico così che Renzi comanda lui. Dio non ci ha creato per queste cose. Va bene, anche essere un marito, una moglie, dei figli, queste sono cose, anche queste sono cose buone, ma secondarie. Ci ha creato perché siamo, Dio ha creato una sposa, sposa di Cristo. Neanche chiesa e basta, chiesa sposa. E lo capiremo quando saremo in cielo, dopo trilioni di anni capiremo l'importanza di essere sposo e di non esserlo. Lo capiremo. È come quando tu vai in matrimonio e vedi una sposa bellissima, bella come il sole, lo sposo bello che assomiglia a Gesù, e tu sei lì, sono anni che cerchi una moglie, un marito, non lo trovi. E sei lì un po' geloso, un po' invidioso. E vedi questa coppia che fanno l'amore solamente guardandosi negli occhi. E senti quella gelosia, perché a me Dio non mi ama? Perché a me Dio non provvede? No, sei tu che non provvedi per te stesso. Perché? In che modo? Se noi non provvediamo per Gesù, non stiamo provvedendo per noi. Non è Dio che non provvede l'olio nella lampada, siamo noi che non l'abbiamo messo.
Man.
Giovanni 16:32.
Dicevi che queste scritture sono state il tuo compagno quando nessuno era rimasto al tuo fianco, la tua bussola.
Giovanni 16:32.
Sì, è così.
L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
Va bene, il Padre è con me e Gesù è con noi, siamo salvi, Gesù è nel nostro cuore. Però possiamo essere come Anania e Safira. Anania e Safira erano cristiani che il Spirito Santo li ha uccisi, Atti capitolo 5. Possiamo essere fuori binario. Sì, c'è Gesù, d'accordo, ma Gesù lo tengo soggiogato, lo tengo imprigionato, non lo faccio evangelizzare, non lo faccio andare in giro a guarire le persone. Gesù, non gli permetto di liberare la gente dai demoni, non gli permette Gesù di vivere il Vangelo attraverso di me. Non è Dio che non mi ha chiamato, sono io che ho turaccioli nelle orecchie. Non ho soldi, non ti servono soldi. Sotto debiti non cambia niente. Ti mettessero in prigione perché non paghi i debiti, lì puoi evangelizzare. Stiamo parlando di evangelizzazione nello spirito, non stiamo parlando di religioni, chiese che hanno bisogno di un sacco di soldi per andare in giro a dire a uno Gesù ti ama. Microfoni, altoparlanti, una radio blast, e per te è facile, Giuseppe, c'è una radio. Io sono andato avanti per 40 anni senza radio, a meno che quando non mi invitavano. Non serve una radio, se c'è, gloria a Dio, una bomba atomica questa radio. Ma io per 40 anni ho fatto senza radio, d'accordo? Quindi semplicemente Dio mi ha spostato dalle strade e mi ha detto mettiti qua davanti a questo microfono, questo messaggio che dà nelle strade una pecora alla volta la devi dare a tutto il mondo.
Giovanni 16:32 è quello che è successo anche a Gesù, è rimasto da solo, ciascuno è andato per conto suo e lui ha detto solo il Padre è rimasto con me. E anche nelle nostre vite succederà che a volte ci troviamo completamente da soli, c'è solo la parola che ci rimane accanto e ci guida come una bussola e ci dice a destra, a sinistra, la scelta giusta è qua. Quindi la parola è molto importante, ci accompagna ogni secondo. Quando tutti gli altri ci abbandonano, la parola ci è vicina. Però dobbiamo riempire il cuore e la mente con la parola adesso, mentre ancora possiamo.
Due sono i fondamenti che molti credenti non capiscono. C'è quella chiesa che segue le dottrine perfettissimamente. I fratelli evangelici sono bravi a seguire le dottrine alla lettera, però non seguono lo Spirito Santo, non sempre. È raro trovare una chiesa che segue la dottrina corretta e lo Spirito Santo. Altre chiese pregano in lingue, guarigioni, miracoli, ma non seguono la parola. Due sono, abbiamo due gambe su cui ci poggiamo, due colonne, sono sempre due, va bene? Uno è la parola e l'altro lo Spirito Santo, non si può dividere. Quando dividi queste cose, sei fuori binario. I farisei avevano la parola, la memorizzavano, la predicavano, ma non erano lo Spirito Santo. Oggi ci sono i cristiani New Age nelle chiese e loro credono allo Spirito Santo, non so se ce l'hanno, mi sembra di no, di solito no, però fanno finta di averlo. Libertà, amore, perdono, gioia, felicità, eccetera, ma non seguono la parola. Va bene, dobbiamo, le due devono essere uno. La parola senza lo Spirito è farisaismo, Spirito Santo senza la parola è New Age. Quindi ho chiesto a Dio che ci parlasse dell'importanza della sua parola nella nostra vita. La verità è che quando la parola cresce in noi, sto parlando di memorizzazione, almeno meditazione, i fratelli che hanno il cervello fuso, che magari hanno 90 anni e sono, che so, lì col termometro in bocca, capisco, io il mio cervello è mezzo fuso, vi capisco. Ebbene, volete memorizzare, meditate, ripassate, rileggete. La parola, quando la parola cresce in noi, chi cresce in noi? Gesù.
Sì.
Va bene? Non la salvezza che è sempre la stessa, quella è lì e ciao.
Sì, quella l'abbiamo e basta.
Ma c'è anche una mente carnale che dobbiamo, un bambino viziato che fa le bizze, che dobbiamo tenere sotto controllo, la mente carnale.
E qui è il problema.
E allora è Gesù nel nostro cuore che dice alla mente carnale cosa fare, o è la mente carnale che tiene Gesù sotto controllo e non gli fa fare niente? E qui non è la stessa cosa. La nostra salvezza, la nostra unzione, la nostra salvezza è lo stesso, ma l'unzione aumenta. Man mano che la parola aumenta in noi, memorizzare e meditarla e predicare. Scriverlo, memorizzare, meditarla e predicarla. Va bene? Questi sono i tre passi. Se uno manca, siamo zoppi. Memorizzarla e o ripassarla e predicarla. Senza fede, abbiamo letto Paolo, è impossibile piacergli. Ebrei 11:6. Va bene? Quindi senza fede non si può piacergli, Ebrei 11:6. Io ho sempre desiderato di crescere nella fede. Sin dal giorno che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, 1973, ho sempre voluto crescere nella fede. Dio mi ha mostrato la via, la chiave, e credo che l'avrà mostrato anche a voi prima di me. E la chiave per crescere nella fede rivolve sempre intorno alla parola e mai senza parola. Quindi amare la parola, ricevere la parola, studiare la parola, meditarla, insegnarla, predicarla, perché la parola è Gesù Cristo.
Amen.
Quando memorizziamo, Amen. Va bene, e stiamo preparando un libretto di memorizzazione con le scritture che io uso sempre, va bene, le scritture sono 45 anni che le uso, e pregate che presto possiamo darla a tutti. Pregate per quello, perché per me è stata la cosa che è stato, come detto, alla mia bussola. E io ero terrorizzato di passare un giorno senza memorizzare, terrorizzato che mi svegliavo la mattina e non memorizzavo, perché Dio mi aveva detto: al momento che tu prendi, costruisci, formi un'abitudine che non memorizzi tutti i giorni, in modo momento migliore al mattino, prima che entra il diavolo inizia a parlare alla tua mente carnale, tu devi memorizzare la parola, perché memorizzare la parola è dato un pugno al diavolo, lo hai steso. Il diavolo non può digerire la parola, muore davanti alla parola. Non gli interessa che sei pentecostale o cattolico, è la parola che vince il diavolo. Non è la tua chiesa, non è la mia chiesa, non è frate Giuseppe, non è la sorella Giuseppina. Dimmi.
E anche quando memorizzi la parola, la tua mente è occupata con la parola, non hai tempo a pensare tutti gli inganni e le tentazioni del diavolo.
Esatto. A volte si presenta davanti a me una bella donna, minigonna, shock, eccetera, e io, la parola arriva. Medito la parola. Tentazione non entra, c'è una barriera. Bella donna, sexy, e no, niente, lì direzione sbagliata. D'acqua, c'è già una buona moglie, se non l'avessi è lo stesso. Ma anche quando non avevo questa moglie shock, io avevo paura a pensare certe cose. Perché? Perché può diventare la sua fazione, ti puoi abituare, e la tua carne gli piace. E quando ti abitui a una cosa, la tua carne piace, diventa una droga. Diventa una schiavitù, una gabbia che ti piace, ti sei innamorato del diavolo, ti sei innamorato di un peccato, ti sei innamorato di una Batseba. E questo, amore mio, questo è una trappola, questa è una catena, questa è una morte, questa è una schiavitù. Oh. Per grazia di Dio, io mi sono studiato di fare questo, va bene? Amare la parola, riceverla, predicarla. E giunge un giorno che Dio mi mostra che avevo un dono nel cuore, che io non lo sapevo. Un dono enorme, certamente uno dei suoi più grandi doni preziosi che lui può dare a chiunque. E Dio un giorno mi ha parlato e mi ha detto che mi aveva dato questo dono, che chiunque può averlo, attenzione. Era un giorno che io ero in crisi, stavo attraversando un periodo di crisi profonda, crisi basilare. E stavo, quando non avevo problemi andavo a evangelizzare, quando avevo problemi andavo a evangelizzare di più, avevo scoperto che questo teneva il diavolo fuori. Allora stavo evangelizzando di luogo in luogo. Avevo il testimone una donna e mi rendo conto che era una profetessa. Comunque, nel corso del mio parlare, apro la Bibbia e gli leggo una scrittura. La donna tocca la Bibbia e mi dice: Gesù mi dice che anche se non lo leggi, la parola ti esce lo stesso dal tuo cuore. Ce l'hai dentro. Puoi parlare direttamente dal tuo cuore. Dio, puoi dare la parola direttamente dal tuo cuore. Dio l'ha messa lì. E sono andato scioccato. Come questo mi dice... Stavo attraversando enormi problemi, grandi crisi personali. Uno dei più grandi bivi della mia vita, ero lì, in quei tempi lì. Il mio cuore sanguinava. Io che proclamavo che avevo abbandonato tutto per Dio, ecco, Dio mi mostrava che vi erano ancora degli sacchi che ancora dovevano essere messi sull'altare. Non credevo che ce n'erano, invece c'erano cose che erano molto vicine a me. Avevo detto sì a Dio su tutto, ma come si suol dire, tra il dire e il fare sei di mezzo al mare, ed era un mare di tribolazione nella mia anima. Piangevo nel mio cuore, a malapena riuscivo ad uscire ogni giorno ad evangelizzare, mi trascinavo ad evangelizzare. Cioè, come il soldato che avanza nelle... Avevo visioni così. Era un soldato ferito che avanzava in ginocchio. E c'era nebbia, fumo di bombe che esplodevano. E io avanzavo nel fumo. Gli occhi mi piangevano. Avevo queste visioni. E Gesù mi dice: vai avanti, vai avanti. C'è solo, puoi solo andare avanti. Come quel famoso detto: se camminando nei problemi della vita un giorno ti trovi in mezzo alla foresta, continua a camminare.
Presto uscirai.
E allora malapena riuscivo ad andare fuori a evangelizzare, ma siccome in modo caparbio ho continuato a farlo, sono uscito dalla foresta. Dio ha usato queste crisi per insegnarmi tante cose. Però Dio ha usato, per farmi uscire dalla mia fossa, Dio ha usato la mia evangelizzazione di ogni giorno. E così ho potuto continuare a scalare il monte e ora sono un po' più in alto nel monte, il mio monte Horeb, sai, il monte che Mosè ha ricevuto 10 comandamenti.
Sì, sì.
E sono più a un livello più in alto dal monte adesso, sono, il diavolo non riesce a raggiungermi e c'ho nemici che sparano qua là, bugie, ma non riescono, perché Gesù mi ha messo in cima al monte, qui c'è una difesa grandissima e il diavolo non riesce ad arrivare fino a qui. Vediamo i dardi infuocati che volano sopra, bugie, questo, quell'altro, che siamo diavoli, che siamo posseduti, che siamo qua, siamo là, però non ci colpiscono. Che Dio ci ha messo su una roccaforte in cima da dove possiamo sparare dall'alto, ci ha dato una radio che spara dall'alto e i diavoletti sotto non riescono ad entrare. Dio mi ha dato una moglie meravigliosa adesso, un premio che non mi meritavo, dei figli che sono ora tutti figli di Dio. 6 figli, poi Angela, Dora, tutti figli, Adriana. E prego che tutti facciano le scelte giuste in Cristo.
Amen.
Ma questa cosa dovrà dipendere solo da loro.
Sì, sì.
Ah, andiamo alla chiave, un'altra chiave, Galati 5,6.
Galati 5,6. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Gloria. A volte non abbiamo fede per... per determinate cose. Leggi la parola e dovrebbe darti la fede, te la dà, ma a volte non basta, per via della zucca dura. E allora questa scrittura, qui c'è una chiave incredibile. Dio me l'ha rivelata un giorno, l'avrà rivelata ad altri prima di me, ma a me me l'ha rivelata un giorno, che l'avevo letto per anni, ma
sì,
un giorno finalmente si è acceso, il neon ha cominciato a lampeggiare. Allora, se leggendo la parola la fede ancora non cresce, allora andiamo a qualcosa di più grande della fede. Cosa c'è di più grande della fede? Che cosa è Dio?
Amore.
Amore. Quindi qui sta dicendo che se non hai la fede, fratello, puoi andare da qualcosa più potente della fede, da qualcosa più facile della fede. Io non ho la fede di fare questo e quello, ma c'è qualcosa di più facile. Puoi camminare in amore. Puoi amare Dio, puoi amare il fratello, puoi amare le pecorelle. Questo è più grande della fede. Perché c'erano quelli in Matteo 7,21 che facevano miracoli. Fede, fede più grande di me e te messi insieme. Però Gesù dice, sì, ok, voi fate miracoli, ma io non vi conosco. A volte la nostra fede è debole. Dio ci dice che se operiamo in amore, non solo la sua parola genera la fede, ma ancora di più il suo amore genera, cioè la fede genera i miracoli,
sì,
ma l'amore genera fede. Non so se mi spiego.
Sì.
Lo so, a voi magari non vi dice niente, come a me è stata una rivelazione grandissima. A volte non riesco ad andare alla fede, vai all'amore. Ma niente, è più grande della fede, che Dio è amore. 1 Giovanni 4,8. Infatti 1 Corinzi 12, dalla lista ci sono 9 doni dello Spirito, 1 Corinzi 12, lingue, miracoli, poi alla fine c'è una scrittura, 1 Corinzi 12, leggilo, 1 Corinzi 12, l'ultima scrittura, Angela, 1 Corinzi 13, 1 a 3.
1 Corinzi 12, voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori, ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza.
Angela, ce l'hai?
1 Corinzi 13, 1 a 3. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
Verso 13. Dora.
Verso 13 di 13?
Sì, 1 Corinzi 13 e 13.
Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Va bene. Ora, i doni di fare miracoli, pregare in lingue, è una cosa che non tutti hanno. Però l'amore non è il dono numero 10. Ci sono 9 doni in 1 Corinzi 12. L'amore non è il numero 10. Perché?
Perché è al di sopra di tutti gli altri.
Perché Dio non dà questo dono?
Perché è
come gli altri
tutti.
9.
Perché tutti ce l'hanno.
Tutti ce l'hanno.
È nello spirito.
Questa è una cosa così potente che Dio non l'ha riservato solo se hai fede. Solo se hai fede guarisci. No. Questa è una cosa che anche i figli del diavolo hanno amore. Perché? Perché amano i loro figli. Amano il più grande mostro, il più grande serial killer, di solito ama suo figlio. Pensa com'è grandioso. Dio fa scendere, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Pensa com'è grande Dio. Quindi in questo mondo qualcuno può dire: non ho la fede di fare miracoli, non ho la fede, d'accordo, evangelizzare, d'accordo, però puoi amare. E se ami, ti sta sposando una donna, sì, la ami, o perlomeno in quella direzione lì. Gloria al Signore.
Amen.
Grazie Gesù. Amen.
Grazie.
Quindi a volte la nostra fede è debole, Dio ci dice che superiamo in amore. Non solo la sua parola genera fede, ma il suo amore genera la fede. Ricordiamoci di questo. Quindi l'amore è la fonte da dove la fede scaturisce, perché Dio è amore, l'amore è Dio, sì. E niente sussiste senza Dio. Per questo niente più importante che di camminare in amore.
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Amen. Grazie,
alleluia.
Signore.
Meditiamo su questo, fratelli.
Sì.
Meditiamo, per cortesia. Amen. Ogni giorno leggiamo 1 Corinzi 13 e 1 Giovanni 4. 1 Giovanni 4.
Amen.
Tutto sull'amore. Guarda, qui c'è un piccolo messaggio per il mondo. Un messaggio di Dio per il mondo. Quindi quando evangelizziamo i popoli del mondo, diciamo loro, diamo questo messaggio agli atei del mondo. Diciamo loro: cari amici, cari atei, guardiamoci intorno. La Bibbia mostra, a cominciare dal Calvario, che Dio e Cristo sono amore. Sto parlando agli atei. La Bibbia mostra, attraverso il Calvario, va bene, che Dio e Cristo sono amore. Ed è questo il valore primario che dovrebbe ricercare il mondo. Un mondo che sta soffocando in ogni tipo di inquinamento. Inquinamento materiale, inquinamento intellettuale, inquinamento familiare nelle famiglie, inquinamento nelle scuole, inquinamento morale, politico, musicale, inquinamento dei media, un inquinamento spirituale. Nel mondo gli atei dicono psicologico, perché per loro spirito lo traducono in psiche. Nella Bibbia psiche è spirito. Ma guardiamoci in faccia con onestà. Cosa può esistere? Sto parlando agli atei. Sto insegnando come evangelizzare gli atei. La Bibbia dice: Dio è amore. E il Dio che predichiamo è un Dio di amore. Senza l'amore dei genitori verso i propri piccoli bambini, cosa può esistere? Solo gli aborti. Senza l'amore per i propri amici, solo cosa rimane? Solo solitudine ed egoismo.
Sì.
Sto parlando agli atei. Cosa rimane una coppia di sposi senza amore? Solo liti, disaccordi, orgogli, egoismo, adulterio, divorzio.
Sì.
Questa è una cosa che anche gli atei capiscono.
Sì.
Parliamo del falso amore. Il diavolo, che gli atei non ci credono, cerca di ingannare col suo tipo di falso amore. Cioè, dopo anni di missione, e che missionario in India, ho visto di persona quanto le false religioni cercano di ingannare ostentando esagerati tipi di amore, il falso amore, cercando così di mostrarsi più amorevoli di Dio. Quindi il diavolo dice: ah, Dio predica l'amore, io di più, così inganno, facciamo una concorrenza qua. E quindi queste false religioni, da dove proviene il New Age, India, cercano di essere più amorevoli di Dio, quindi amano tutto. Dio ama le sue pecorelle, loro amano di più. loro amano zanzare, pidocchi, ratte da fogna, scarafaggi, persino i microbi. C'è gente che non si lava per non uccidere i microbi. Oh, quanto amore che hanno, amore che il microbo non corrisponde, lo uccide. Ma riguardo ai cristiani che predicano l'amore vero, ecco che tanti indù qui cambiano la musica e dicono, leggendo sui giornali, l'India è solo per gli indù e uccidono i cristiani per il peccato di predicare l'amore di Gesù. L'induismo è stato esportato in Occidente, nell'Occidente ex cristiano, e si chiama New Age. New Age si è infiltrato in tante chiese cristiane e con la scusa di predicare l'amore, la tolleranza, la libertà, eccetera, cosa che gli indù predicano anche loro, sono contro tutto ciò che è doveri, sottomissione, ubbidienza agli ordinamenti del Vangelo, ai comandamenti di Cristo. In questo modo questi falsi fratelli che si dicono cristiani spargono caos, anarchia, disordine nelle chiese di Dio nel mondo. Quindi predicano l'amore, solo amore, ma non seguono le scritture, dicevo prima, non si può fare questo. Sì. Dio è amore. Amen. E Gesù è la parola. Dio rappresenta l'amore e Gesù rappresenta la parola. Sì. Ed essi sono uno nello spirito. La verità è che l'amore di Dio non opera mai separato dalla sua parola, né può la sua parola essere mai separata da Dio e dal suo amore, perché sono uno.
Cioè uno non può seguire solo la parola,
deve
anche avere l'amore dello spirito di Dio, e uno non può seguire neanche solo lo spirito d'amore, come fanno gli New Age,
appunto, New Age.
Perché abbiamo bisogno della verità della parola che ci protegge dagli inganni.
Cioè, perché il diavolo si presenta, secondo Corinzi, capitolo 11-14, si presenta il diavolo come angelo di luce. E come fa a sapere se è un diavolo del diavolo o se è un angelo di Dio? La parola.
Amen, amen, amen.
Questa Maggiugorje di Maggiugorje cosa dice? E se guardi bene dice cretinate alla grandissima. Questo Papa cosa dice? Bugie. Adesso parla sempre di Islam questo qua. E dei cristiani perseguitati non parli mai. Allora, continuiamo a parlare agli atei?
Ok.
Sto evangelizzando gli atei.
Ok.
Anche se a volte si può trattare di giudizi di Dio, perché anche i suoi castighi sono in un modo o nell'altro amore, lo sapevi? Anche i castighi di Dio sono amore.
Oh. Come?
Un aspetto diverso dell'amore. Il papà che sculaccia il bambino che ruba,
ah, sì, sì.
E il bambino non capisce che mio padre mi odia. No, io avevo mie figlie che mi dicevano tu mi odi. No, sì, perché tu mi togli questo, mi togli quello. Beh, per insegnarti qualcosa. Mm-hmm. Poi hanno capito, grazie a Gesù.
Sì.
Il bambino che viene sculacciato, al momento mio padre mi odia. No, non ti odia, ti sta insegnando a non rubare. Io mio figlio Gabriele, 21 anni, che salivo sulla finestra e stavamo in una casa in alto, e lui salivo sulla finestra e mica posso dire come dicono i psicopatici, che i psicologi, i psichiatri, i non cristiani, perché ci sono anche quelli cristiani, dicono il bambino non si scolaccia, può provocare un trauma come quello che mi ha provocato mio padre a me, che lui era omosessuale, mia madre lesbica e mio fratello era trans, e mi hanno provocato un trauma. Ma scusa un attimo, no, il trauma lo provoca se cade giù dalla finestra e si spacca la zucca. Lo schiaffo sulla mano, ben venga la sculacciata, ben venga. Io sono tantissimi anni che qui non sculaccio più nessuno, perché ho trovato altri modi alternativi. Devi seguire anche la legge di Cesare. Mm-hmm. E lo stesso funziona, capito? Sono altre cose, come quei genitori che avevano figli che fumavano, il figlio che fumava marijuana si chiudevano alla sua porta e vedevo il fumo che usciva da sotto la porta, e quando bussavano alzava la musica satanica e non neanche il bussare si sentiva. E questo è tornato a scuola l'indomani, è tornato a casa e non c'era più la porta. Il genitore ha tolto la porta. Dice, dov'è la mia porta? E la porta non è necessaria, quella è un extra. Ha smesso di fumare marijuana.
Sì.
Ci sono altri modi di dare correzioni. Allora, noi vediamo l'amore di Dio si può vedere anche ai giorni di Noè. La distruzione, il diluvio universale del giorno di Noè era l'amore di Dio. Senza di quel giudizio il genere umano non sarebbe arrivato fino a noi. È l'amore di Dio.
In quel senso sì.
Vediamo l'amore di Dio nel fuoco di Dio.
Sì.
Contro Sodoma, Gomorra, Pompei, anche la napolitana Pompei, lo stesso come Sodoma. Erano tutti omosessuali o trans. Senza quel fuoco, quelle pere marce della sodomia avrebbe contaminato tutta la terra, tutto il mondo sarebbe marcito nel putridume dei sodomiti, come appunto vediamo sta imputridendo il mondo adesso, ora, perché siamo nel tempo della fine. Adesso Dio può permettersi di permettere al diavolo, ai diavoli omosessuali, di andare in giro a contaminare. Grazie a Dio abbiamo dei fratelli che si sono pentiti e ne sono usciti. Mm-hmm. Abbiamo anche dei fratelli finti che fanno finta di uscirne e invece vanno avanti ancora, andate avanti. Vi aspettano i giudizi di Dio. Va bene? Ma distruggendo queste pere marce, Dio ha guarito il mondo. Mm-hmm. Che una mela marcia fa marcire tutta la cassa. Allora Dio ha selezionato, ti toglie la pera marcia, la distrugge, e questo è amore verso il resto. Dio ha preso una pera marcia che si chiamava Lucifero, l'ha cacciata fuori dal regno di Dio, va bene, e ha salvato il regno di Dio. Non è amore? Ah, ma non è amore verso il diavolo, ma il diavolo che va dal diavolo se non vuole l'amore di Dio.
È perché lui ha fatto la sua scelta contro di Dio. Allora quando uno fa una scelta contro di te, come puoi avere amore? Non riceve il tuo amore.
La moglie
non
che
lo riceve.
La moglie che caccia di casa il marito adultero che non vuole pentirsi ha amore verso i figli, che toglie di mezzo un padre indegno. Il marito che si separa dalla moglie che non ne vuole sapere di comportarsi da moglie è amore verso dei figli, se ne ha, se non ne ha, per se stesso. Separarsi, dove lo dice nella Bibbia? Secondo Corinzi 6,14, separatevi, dice, separatevi. Esra capitolo 9 e 10, anche Neemia 9 e 10, capitoli lì, che dico, mandate via le mogli che non sono ebree. E ha mandato via moglie e figli, hanno cacciato via, moglie e figli piangendo. Neemia, Esra. E adesso siamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento non ci si unisce con i diavoli, non ci si unisce con i non pentiti, non ci si unisce con i non cristiani. Ma si pentiranno domani? No, quando si pentano allora sì. Quindi signorinelle, signorini, fidanzate, fidanzate, che prima di sposarvi saltate a letto con i fidanzati, state facendo lo sbaglio della vita. Vi sposerete per il suo sesso, non perché è cristiano, e sarete incastrati, vi sveglierete quando arriveranno bambini e arriveranno gli incubi. Svegliatevi adesso, non si comincia col sesso una relazione, si comincia con Gesù.
Amen.
Armageddon che viene contro l'anticristo sarà distruzione contro l'anticristo, ma giustizia e amore per il regno di Dio, per il suo popolo oppresso dal diavolo in questo mondo, i cristiani perseguitati. E Armageddon sarà uno dei più grandi atti di amore di Dio verso il suo regno, verso le pecore, va bene? E giustizia contro il diavolo. La base della nostra vita deve essere la parola che è Gesù Cristo. Giosuè 1:8-9, abbiamo letto questo libro della legge, non si allontani mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. Deuteronomio 11:15-19.
Deuteronomio 11:15-19. E farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare e non abbandonare la retta via, e a non servire dei stranieri, prostandovi davanti a loro.
Oh, leggi, cosa vuol dire qua? Cosa sta dicendo? Dio sta parlando agli ebrei, sta parlando a me, sta parlando a te.
Amen.
Non fatemi ingannare da questi dei. Quali? Materialismo, politica, i media, i soldi, i trans, le perversioni sessuali, la televisione, non fate, questi sono dei, sono idoli, questi sono l'immagine della bestia, Apocalisse 13, dice non fatevi ingannare dall'abbandonare la retta via. Qual è la retta via? Gesù Cristo, Matteo 7, la strada stretta e diritta, non entrate per la porta larga, avanti.
17. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore, ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti.
Allora dice: altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore. Ma come dice il New Age falso cristiano, Dio non è amore? Come l'ira di Dio? Quale ira? Dio mi ama. Dio ti odia se tu respingi Gesù Cristo. Se tu ti unisci al diavolo, ti odia. Va bene? E dove è scritto? Salmo 139. Non lo trovi, Angela? Salmo 139, dove parla dell'odio di Dio. Parlava dei Nicolaiti, Apocalisse 2. Io odio le opere dei Nicolaiti. C'è un momento che Dio ama, un momento che Dio odia. Quindi non crede di prendere in giro Dio. C'è il momento che Gesù ti salva, ti ama, ti sposa o Filadelfia, e c'è il momento che ti dà un calcione, ti caccia fuori dalla sua presenza e dice: vattene di qua, io non ti conosco neanche. Avanti, Dora.
Salmo 139, verso 19 dice: o Dio, tu ucciderai l'empio. Poi verso 21 dice: Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici.
E poi dice da un'altra parte, dice: voi tutti che amate il Signore odiate il male. Non puoi amare il Signore se non odi il male. Io ho incontrato uno che ha fatto dei voti francescani e sua madre mi dice: mio figlio, lui, francescano eccetera, lui prega per tutti. E ha detto: non c'entra di male. No, ma io non sono d'accordo. Perché no? Dice: lui prega anche per il diavolo. E ho detto: ah, calmati. Mi sono girato e ho detto: caro amico, fratello, sbagli di grosso. Non preghi per il diavolo. E perché? Anche lui, la creatura di Dio, San Francesco, amava le creature, e Francesco non pregava per il diavolo, e tu sei fuori binario.
Qui subentra la parola, anche la verità della parola dobbiamo accettare, non solo l'amore.
New Age lo amano tutti, ne abbiamo conosciuti alcuni, uno fuori binario, vengono di diverse denominazioni New Age. C'è il New Age fuori binario, il New Age fuori strada, c'è il New Age completamente ingannato, c'è il New Age più ingannevole. Insomma, ci sono di tante denominazioni. Dora.
Salmo 97:10 è quel versetto che hai citato: voi che amate il Signore odiate il male. Salmo 97:10.
Va bene, 97:10: voi che amate il Signore odiate il male. Quindi non mi date queste frottole che Dio è solo amore. Solo amore che? Dio è anche Armageddon, Dio è anche lago di fuoco. Dio anche Apocalisse 20:15, che non è scritto il libro della vita, sarà cacciato al lago di fuoco. Ma cosa credete? Va bene? Allora, avanti Dora.
Siamo a Deuteronomio 11:17. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore, ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti, e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
E se i miei figli non vogliono ascoltare?
Lo fai lo stesso.
Vai avanti lo stesso.
Poi loro decideranno.
E se mio padre è un caprone e non vuole ascoltare?
Vai avanti lo stesso.
E se mia madre, lei va dai maghi?
Tu segui Gesù.
Ma questo porta divisione alla mia famiglia.
Sì, è scritto così.
È scritto così, infatti. Gesù vi dice: non vengo a portare
la pace
ma una spada. D'ora in avanti la famiglia sarà divisa. Matteo 10:34. Sì. Cerchiamo di svegliarci, per cortesia. Gesù non è venuto a portare la pace dappertutto. Non c'è pace, non c'è unità tra Dio e il diavolo, luce e le tenebre, una famiglia che sono un po' capre e un po' pecore. Non c'è pace. Se ameremo la parola, la studieremo e la impareremo, questo ci farà crescere in comunione con Dio. Va bene, quindi torniamo alla parola. Quindi importante la parola. Va bene, questo è il messaggio oggi sull'importanza della parola. Cerchiamo di entrare in questa onda. Possiamo anche essere battezzati nello Spirito Santo, fare miracoli, opere potenti, ma se non cresciamo nell'amore, nella comunione con Dio, saremo come quella moglie, quella sposa che sa fare tutto in casa, sa cucinare spaghetti, spaghettini, tagliatelle, eccetera, sa lavare, pulire, eccetera, ma non è in comunione col marito. L'associazione divorziati insegna come di solito questa storia finisce, va bene? Quindi anche Dio dovrebbe divorziare una donna così, può essere un uomo, una donna. Isaia 51, cosa dice? Dio ha divorziato, c'è il momento che Dio divorzia. Isaia 51, Dio ha divorziato la sua Israele infedele. Dio non voglia che questo sia detto di noi. Diamoci da fare.
Amen.
Per essere delle vergini Filadelfia con olio. Alleluia.
Amen.
Come molti, qualcuno ci ha scritto, fa cos'è che ci ha detto quello là, dice in cielo sarò, c'è uno che mi ha detto in cielo farò, sarò quello che vuole Dio, qui però faccio quello che
sì,
dico
sì,
io
sì, sì.
Ti ricordi?
Sì, era quel trans con abbiamo fatto uno Skype con lui e ha detto nel cielo sarò quello che Dio vuole, se mi vuole uomo sarò uomo, però qui sulla terra sono donna.
Sei donna perché ti sei fatto operare.
Sì, sì, sì.
Concludiamo il messaggio, va bene? Dove abbiamo cominciato, cioè alla parola, alla comunione con... Come si ottiene la comunione con Dio innanzitutto? In Cristo, e Cristo è la
parola.
Quindi chi vuole comunione con Dio vera non potrà mai averla se prima non si riempie di parola. Un fratello e una sorella che non ha tempo di memorizzare, posso memorizzare la televisione, la telenovela, posso memorizzare la scuola, l'università, il liceo, memorizzare poesie, contropoesie e ogni cretinata che mettono nei libri scolastici, che sono poche le cose buone, sono tutte cretinaggini. Bene, leggi i libri scolastici cinesi, quelli americani, quelli tedeschi, quelli islamici, ognuno se la gira a suo modo. Va bene, e l'unica cosa è Gesù, e i libri di scuola di Gesù ce l'hanno ben poco, ti insegnano solo come fare soldi, in poche parole. E allora dobbiamo stare con Gesù, amarlo, ascoltarlo attraverso la sua parola, e in queste sono le cose che ci fortificano. La sua parola ci dà la risposta, e che dobbiamo cercare in diverse situazioni nella nostra vita, così risolviamo i nostri problemi stando in comunione con Gesù. E la parola è il modo di stare in comunione con Gesù, perlomeno il trampolino.
Amen.
Poi quando ti lanci con la parola, entri Spirito Santo in Gesù, poi devi camminare con Gesù. Grazie, e questo Gesù ci dà la comunione con Gesù. E adesso vorremmo fare appunto la comunione,
sì,
col pane e col vino, fratelli.
Sì.
Preparate il pane e il vino, va bene, che adesso faremo una bella comunione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.
E se ci metteremo tutto il cuore, Gesù ci darà la benedizione, ci darà la sua comunione nello spirito, ci darà la sua guarigione nella carne, ci darà le sue liberazioni spirituali, riparerà i nostri matrimoni sgangherati, ci aiuterà ad essere quel marito, quella moglie che dovremmo essere. Com'è che dovremmo essere? Uno che perdona.
Amorevoli.
Non importa se tuo marito o tua moglie è fuori binario, tu guardati te allo specchio, va bene? La mattina, cosa fai la mattina, Angela? Tu?
Mi sveglio e
ti lavi
la faccia? Sì, e comincio a ripassare le scritture che
ma ti lavi la faccia? Ti lavi la faccia anche se tuo fratello o tua sorella c'ha il viso sporco, te la lavi la stessa tu?
Certo che mi lavo.
Non è che oggi non mi lavo perché Dora non si è lavata.
No, neanche guardo a Dora, devo lavarmi la faccia.
E allora, quando andiamo davanti allo specchio, che si chiama la Bibbia, cerchiamo di dire non mi lavo la faccia perché mio marito, mia moglie ce la sporca.
No.
E allora siccome lui non perdona, lui, lei è in adultero, lui, lei è impazzito, allora io non mi lavo la faccia, io non faccio comunione con Gesù, non cammino in perdono, non cammino in amore perché lui no. Mm-hmm. È come lui non cammina in amore, quindi neanche io. Buonanotte. Allora invece di un asino nella fossa ce ne saranno
due
asini. E due asini nella fossa è meglio di uno?
No, è peggio.
No, è peggio. Tre asini forse è meglio di uno?
No.
Quindi qui casca l'asino. Mm-hmm. Siccome mia moglie, mio marito, mio fratello, mio padre, mia madre, i miei figli non mi amano, io non li amo neanche io. Non mi perdono, non li perdono neanche io. Mm-hmm. Occhio per occhio, dente per dente, va in giro con coltello a cavare gli occhi. No, caro. No. nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
La comunione.
Amen. E mettiamo prima un bel canto, così i fratelli possono preparare il pane e il vino. E ti leggo prima un messaggio arrivato da parte di Beatrice, che sta seguendo adesso. Ti abbraccio, Beatrice, ti voglio bene.
Anche io, doppio.
Ehi, sono stato io la prima.
Eh beh, io ho detto doppio.
Ok, allora io triplo.
Triplo.
E Beatrice dice: carissimo fratello Giuseppe e tutti voi, grazie per questo bellissimo messaggio sulla potenza della parola. Posso confermare anche io che è così. Tutti i versetti che ho memorizzato, i più importanti, i più belli e quelli che hanno parlato al mio cuore fino ad ora, sono quelli che mi tirano fuori dalla fossa quando io cado. E capita spesso. E anche quelli che mi sembrano di non ricordare vengono a galla nel mio cuore al momento giusto, proprio quando aspetto che Gesù mi risponda, perché è nella parola che ho trovato il vero Gesù. La parola è Gesù. Spero e prego di riuscire sempre di più a trasmettere questo alle pecorelle. Grazie infinite fratelli, perché attraverso i vostri insegnamenti ho imparato queste e altre cose. Grazie e lode sempre in ogni circostanza a Gesù. Un abbraccio fortissimo a tutti voi. Dio vi benedica.
E grazie Signore Gesù.
Grazie Beatrice.
È bello, bellissimo vedere i fratelli felici,
sì,
gioiosi
che
nel Signore.
Amen.
Questo è il nostro premio.
Grazie, va bene? Signore.
È il nostro pagamento.
Amen.
È primario, assolutamente. Vedere i fratelli che crescono in Gesù. Io sono un po' come il contadino, sono come il coach, l'allenatore della squadra. E quando vedo i giocatori che crescono bene, si allenano bene e vincono la gara contro il nemico, il diavolo, sono così contento. Vedere i bambini che crescono sani, felici e che amano il Signore. Questo
grazie,
è il mio
Signore.
Premio.
Amen.
Questa sarà la mia gloria in cielo. Poter dire: Signore, tu sai che io sono disgraziato, Dio mi dirà, non c'è bisogno che lo spieghi, va bene, però Signore ho cercato di fare quello che ho potuto, non molto, e la mia contentezza di vedere che i bambini che tu hai evangelizzato attraverso di me, Gesù, che sono, eccoli lì, guarda che frutto che portano, meglio di me, sono più dolci di me, più umili di me, più vicini a te di me, e questa è la mia gloria.
Amen.
Io gli dirò così a Gesù.
Grazie, Signore.
Va bene?
Grazie,
alleluia. Che è bello vedere i bambini che crescono. Alleluia.
Grazie, Signore.
Noi qui siamo un po' invisibili, come lo Spirito Santo che non si vede. Non è che siamo lo Spirito Santo, però abbiamo lo Spirito Santo.
Sì.
Ed è bene rimanere così, invisibili, così che la gente che ci segue deve vedere Gesù. Se volete vedere la nostra faccia, guardate Gesù, perché è quello che predichiamo. In nome di Gesù Cristo, amen. E se
amen.
La faccia invisibile di Gesù non basta, non abbiamo niente altro da darvi. La mia faccia non migliorerebbe le cose. Va bene, chi mi conosce, dopo qualche shock di paura, capisce di cosa parlo. Va bene.
Non è vero, non è così male, fratelli, non vi spaventate. No, Giuseppe ha un grande sorriso sempre, veramente, non è così brutto.
Grazie Gesù. No, chi è? Ma sai, è bene che mi portate in giro, però quando vi mancano i soldi.
Ah sì?
Perché? Perché sai, è possibile che la gente che mi vede, quando è un po' buio di sera, no? È possibile che chi mi vede di sera butta il portafoglio e scappa. Va bene?
Yeah. Allora saremmo ricchi, ma non lo siamo.
Sì, per adesso non ha funzionato, però.
No.
Avanti Angela.
Ascoltiamo un bel canto sull'amore e la nostra relazione con Gesù. Domenico Greco, L'ultima cena.
Volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi in me, rimanete in me come dei tralci alla vite che la linfa dà. E non vi lascerò mai soli, se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà. E non vi lascerò più soli, se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere l'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli, amore più grande al mondo non c'è.
Dentro voi.